Sei su Divergente.
Divergente. Divergente.
Dibattuto. Si sa, la vita è una guerra continua. Anche quando a farti la festa non è un missile dei portatori di pace, cosiddetti democrazia, che lo fanno solo per soddisfare i desideri delle loro Miss Sunshine, che chiedono la pace nel mondo e che finisce sulla testa dei loro figli, trovano il sistema di metterti in una jacuzzi tiepida, che scaldandosi per bene ti trasforma in rana bollita per gli ultra ricchi che hanno visto triplicare il loro capitale ogni anno a partire dal Covid. Era il 1996 che nel libro Sesto Potere, nel capitolo Sogni e Incubi, il mio più preferito, scrivevo, e cito: dove ci sta portando la grande rivoluzione delle nuove tecnologie? Quale sarà lo spazio della persona nel momento in cui tutto potrà essere controllato da poche multinazionali e centri finanziari che con un clic determinano il divenire della nostra economia e quindi della cultura umana? Nell'approccio tradizionale all'informatica, il computer veniva visto come uno strumento a servizio dell'uomo che, sfruttando le sue capacità elaborative, avrebbe potuto sviluppare il lavoro più delicato, appunto, di calcolo. Questa macchina non avrebbe dovuto compiere né azioni creative né adattive, e per questo non le veniva chiesto di dimostrarsi autenticamente intelligente. Ora invece si tende a studiare come possa la macchina rendersi autonoma rispetto all'uomo, sfruttando le proprietà umane per sostituirsi al suo lavoro cognitivo. Vogliamo mandare in pensione la nostra capacità di riconoscere, interpretare e dare senso al mondo? Va bene, ma deve essere ben chiaro che quella che si realizza non è una conseguenza naturale dell'evoluzione, una proprietà autonoma dello sviluppo scientifico, bensì una scelta dell'umanità, della quale l'umanità stessa deve assumere le conseguenze etiche e soprattutto storiche. È una scelta critica e gravosa, una scommessa che può essere giocata a ragione solo in presenza di una pianificazione dello sviluppo sociale. Per quale fine, per quali vantaggi l'uomo dovrebbe mandare in pensione il proprio potere intellettuale? Per incrementare i livelli superiori dell'interesse umano, la curva di crescita delle conoscenze, in modo che la conoscenza, per così dire, si nutra di se stessa, avendo se stessa come fine ultimo? Non c'è nulla da temere nel computer che non siano le istruzioni stesse che vi dà l'uomo, e se queste istruzioni saranno suicidarie è molto verosimile che questi le eseguirà. Rimane da chiedersi quali siano, perché si potrebbe anche trattare di un mascheramento, di una formula esorcistica o di una truffa al computer, di un bluff con il destino. Oppure, come arriva a sostenere Hans Moravec, responsabile del Mobile Robot Laboratory del Carnegie Mellon University, ciò a cui stiamo tendendo è di diventare degli dei morti in un qualche Olimpo a favore di una nuova specie robotica. Un po' come nel racconto di Borges, Le rovine circolari, in cui un mago trasformava un sogno di un essere nella sua concretizzazione reale per poi scoprire che qualcuno aveva fatto un giorno lo stesso con lui. Provate a domandarvi cosa accadrebbe se qualcuno da qualche parte del mondo inventasse una macchina in grado di recepire dalla rete e delle reti tutte le conoscenze disponibili per poi elaborarle. Immaginiamo che si fossero inventati una serie di algoritmi combinatori che coniugassero le informazioni con degli schemi di significato per creare in continuazione nuovi testi, nuove teorie, nuovi racconti. Per scrivere la telenovela si fa già così. Siamo sicuri che sarebbe così impossibile creare una cultura delle macchine che si autoalimenti? Ma per chi soprattutto lo dovremmo fare? Non certo per le macchine, che di questo si disinteressano. Possiamo dirci certi che questa possa non risultare peggiore della cultura media di questo fine secolo? Ci troveremmo di fronte a una tale inflazione della conoscenza che la Torre di Babele sarebbe paragonabile a una piccola disputa fra amici. Lo scollamento fra i nostri bisogni e la produzione culturale genererebbe un'esistenza paradossale ed alienante. La cultura non verrebbe ad essere più un bene, ma solo una forma di inquinamento. Lo scrittore di fantascienza Vernon Vint sostiene che la curva di crescita delle conoscenze e della tecnologia, a causa di continue moltiplicazioni in evoluzione, tempi sempre più ristretti, arriverà a quello che egli chiama un punto di singolarità, Si tratta di quel momento in cui l'uomo non avrà più la capacità di assimilare e utilizzare l'informazione, le conoscenze e i mezzi per produrle e diffonderle, finendo pertanto per separarsi dalla propria stessa cultura. Questa situazione attesa per la prima metà del prossimo secolo lascerà spazio solo all'imprevisto e all'assolutamente nuovo, a quanto cioè esca dai paradigmi culturali utilizzati finora. E dopo questa lunga introduzione arriviamo alla notizia che dà titolo al nostro episodio, ovvero sia il Rabbit R1, un dispositivo presentato al CES e che forse è quello che ha attirato più l'attenzione di questa fiera dell'informatica. Quadrato e arancione ricorda per dimensioni ed essenzialità il vecchio Tamagotchi, il cui sistema operativo è personalizzato attraverso un'interfaccia in linguaggio naturale. Il Rabbit R1 è forse lo strumento di cui si è parlato di più. È un assistente basato sull'intelligenza artificiale, in grado di usare le app al posto degli utenti. Le usa lui, non il tuo dito. Se oggi desidero pianificare un viaggio, dice Giuseppe Italiano nell'articolo di Wired, devo aprire varie app sul mio telefono: l'app per prenotare e acquistare i voli, l'app per scegliere e prenotare l'hotel, l'app per pianificare il trasporto da e per l'aeroporto, eccetera. R1 invece può fare tutto questo in un modo semplice e naturale, disintermediando l'interazione con queste app. Posso cioè interagire con R1 con la voce per pianificare il mio viaggio. Sarà poi lui ad effettuare tutte le azioni richieste utilizzando le app necessarie. La novità sta nel fatto che questo oggetto è costruito su un mix di due modelli linguistici. Uno può comprendere le intenzioni dell'utente attraverso, e l'altro può eseguire le azioni necessarie per effettuare un determinato compito. A ChatGPT si può domandare un consiglio su un ristorante. Rabbit fa un passo in più: prenota anche il tavolo. Dovrebbe diventare una sorta di assistente portatile che semplifichi e velocizzi tutti quei passaggi che sono generalmente mediati dalle app. Il lancio è andato generalmente molto bene. Due pre-order sono andati entrambi sold out, perché bisogna dirlo, questo R1 si basa sul crowdfunding. E anche se può assomigliare a un Tamagotchi, è una volontà di clonazione della persona. Questo è attendere, cioè questo Tamagotchi R1 è il progenitore di futuri oggetti che non ci faranno neanche più volere, non ci faranno più desiderare, non ci faranno pensare. Ci propongono tutto pronto davanti agli occhi. Ma davanti agli occhi di chi? Davanti agli occhi di una popolazione disoccupata, alla fame, disperata, senza senso, che però paga, almeno parte di loro, per il crowdfunding di R1 Lemming, di R1 Rabbit, che mi viene da chiamarlo, ed R1 Lemmings. Loro sono Lemmings beoti del consumismo ebete. E intanto si parla del 38% delle aziende che mandano sulla strada, come quelli che ho davanti a casa mia, che fanno la coda il lunedì alla San Vincenzo per avere qualche cosa. Capofila del processo di applicazione sono le grandi metropoli orientali, cinesi soprattutto, che di questa filosofia su cui si muove anche questo Tamagotchi R1 hanno fatto un modo di vivere che rende felice il nostro Bill Gates, guarda caso. E da lì arrivano le tanto sue amate produttori di virus che poi fanno la fortuna delle grandi case farmaceutiche. Negli anni 90 e poi nel 2000 io sostenevo che si sarebbe dovuto tassare le piattaforme sulla base dell'FTE, ovvero sia del tempo lavorativo, dire quanto sostituisce la piattaforma il tempo lavorativo delle persone, perché non ha senso che io tolga le persone perché mi costano tasse e lo sostituisca con degli ERP che non sono tassati. Però pagliacci felici di dire che anche noi siamo per l'innovazione, l'Europa è piena l'innovazione della AI, senza nemmeno sapere cos'è. E oggi si prevede che l'intelligenza artificiale, l'AI, avrà un impatto sul 60% dei posti di lavoro nelle economie avanzate, i mercati emergenti al 40%, i paesi a basso reddito al 26%. Nel frattempo le istituzioni non hanno ancora una regolamentazione, soprattutto un'applicazione dinamica per quello che è l'antitrust e la privacy. Ora che hanno chiuso un contenzioso di questo tipo, ne sono nate altre migliaia di occasioni di business e di manipolazione dell'umanità, quando ora sono prese invece in contropiede da temi come il diritto d'autore, che con i chatbot è massacrato e porterà prima o poi a spegnere il desiderio della gente di scrivere o altro, perché tutto sarà spersonalizzato, non sarà più tuo ma sarà probabilmente di un gestore di bot, e presto non sapranno neppure più come chiamarlo questo fenomeno che, a partire da un giocattolo, indica una volontà, quella di trasformare in bestie da stalla esseri umani che dopo i diritti vedono perdere con il loro consenso ebete la loro dignità umana. Dunque, accanto a guerre e massacri per ogni dove, che si consumano massacri anche annui superiori alle ormai superate guerre mondiali. E questi massacri sono questo orientamento delle nuove tecnologie che si ritorce prima di tutto sugli stessi tecnici, che sono i primi a perdere il posto di lavoro e soprattutto il senso, il significato del lavoro è proprio anche un significato individuale, e poi i lavoratori tutti che perdono prospettive, speranze e fiducia in se stessi prima ancora che nel lavoro. E ormai nessuno si fa più carico di competenze e attività, e quando cerchi qualcuno che ti aiuti, che lavori e via dicendo, tutto ciò diventa sempre più difficile. Noi non riusciremo mai ad accettare di ridurre la nostra rincorsa delle mediocri esche che conducono al baratro, passando per trappole mortali di massa. So solo che personalmente, vi dico, tornerei volentieri all'internet degli inizi, quella delle Electronic Foundation, tornare alle Usenet, alle BBS, ai siti semplici e basta, senza motori, piuttosto con delle directory come l'originaria Yahoo, quella degli anni 90. Purtroppo, ormai, accanto al rischio nucleare, questi armamenti nucleari, ovvero sia del nucleo, delle menti, dell'anima, ecco, questi armamenti fatti in AI devastano le nostre menti e la nostra autonomia, e hanno già cominciato queste cose, la nostra mente e la nostra economia, a scoppiare. Non si torna indietro, ognuno pensi per sé e si salvi chi può. Adios.
Divergente.